febbraio. Una medaglia bendata. 4 sabato. Questa mattina venne a dar le medaglie il sovrintendente scolastico, un signore con la barba bianca vestito di nero. Entrò col direttore poco prima del finis e sedette accanto al maestro. Interrogò parecchi, poi diede la prima medaglia a De Rossi e, prima di dar la seconda, stette qualche momento a sentire il maestro e il direttore che gli parlavano a voce bassa. Tutti domandavano a chi darà la seconda. Il sovrintendente disse a voce alta: «La seconda medaglia l'ha meritata questa settimana l'alunno Pietro Precossi. Meritata per i lavori di casa, per le lezioni, per la calligrafia, per la condotta, per tutto». Tutti si voltarono a guardar Precossi. Si vedeva che ci avevano tutti piacere. Precossi s'alzò, confuso che non sapeva più dove fosse. «Vieni qua», disse il sovrintendente. Precossi saltò giù dal banco e andò accanto al tavolino del maestro. Il sovrintendente guardò con attenzione quel visino color di cera, quel piccolo corpo insaccato in quei panni rimboccati e disadatti, quegli occhi buoni e tristi che sfuggivano i suoi, ma che lasciavano indovinare una storia di patimenti. Poi gli disse, con voce piena di affetto, attaccandogli la medaglia alla spalla: «Precossi, ti do la medaglia. Nessuno è più degno di te di portarla. Non la do soltanto alla tua intelligenza e al tuo buon volere. La do al tuo cuore, la do al tuo coraggio, al tuo carattere di bravo e buon figliuolo». «Non è vero», soggiunse voltandosi verso la classe, «che egli la merita anche per questo?» «Sì, sì», risposero tutti a una voce. Precossi fece un movimento del collo come per inghiottire qualche cosa e girò sui banchi uno sguardo dolcissimo che esprimeva una gratitudine immensa. «Va dunque», gli disse il sovrintendente, «caro ragazzo, e Dio ti protegga». Era l'ora d'uscire. La nostra classe uscì avanti le altre. Appena siamo fuori dell'uscio, chi vediamo lì nel camerone, proprio sull'entrata? Il padre di Precossi, il fabbro ferraio, pallido come al solito, col viso torvo, coi capelli negli occhi, col berretto per traverso, malfermo sulle gambe. Il maestro lo vide subito e parlò nell'orecchio al sovrintendente. Questi cercò Precossi in fretta e, presolo per mano, lo condusse da suo padre. Il ragazzo tremava. Anche il maestro e il direttore si avvicinarono. Molti ragazzi si fecero intorno. «Lei è il padre di questo ragazzo, è vero?» domandò il sovrintendente al fabbro, con fare allegro, come se fossero amici, e senza aspettar la risposta. «Mi rallegro con lei. Guardi, egli ha guadagnato la seconda medaglia sopra 54 compagni. L'ha meritata nella composizione, nell'aritmetica, in tutto. È un ragazzo pieno di intelligenza e di buona volontà, che farà molto cammino. Un bravo ragazzo che ha l'affezione e la stima di tutti. Lei ne può andar superbo, gliel'assicuro». Il fabbro, che era stato a sentire con la bocca aperta, guardò fisso il sovrintendente e il direttore e poi fissò il suo figliuolo che gli stava davanti con gli occhi bassi, tremando. E come se ricordasse e capisse allora, per la prima volta, tutto quello che aveva fatto soffrire a quel povero piccino e tutta la bontà, tutta la costanza eroica con cui egli aveva sofferto, mostrò a un tratto nel viso una certa meraviglia stupida, poi un dolore accigliato, infine una tenerezza violenta e triste, e con un rapido gesto afferrò il ragazzo per il capo e se lo strinse sul petto. Noi gli passammo tutti davanti. Io li invitai a venire a casa giovedì, con Garrone e Crossi. Altri lo salutarono, chi gli faceva una carezza, chi gli toccava la medaglia. Tutti gli dissero qualche cosa. E il padre guardava stupito, tenendosi sempre serrato al petto il capo del figliuolo che singhiozzava. Buoni propositi. 5 domenica. M'ha destato un rimorso quella medaglia data a Precossi. Io che non ne ho ancora guadagnata una. Io da un po' di tempo non studio e sono scontento di me. E il maestro, mio padre e mia madre sono scontenti. Non provo più neppure il piacere di prima a divertirmi, quando lavoravo di voglia e poi saltavo su dal tavolino e correvo ai miei giochi pieno d'allegrezza come se non avessi più giocato da un mese. Neanche a tavola coi miei non mi siedo più con la contentezza d'una volta. Sempre ho come un'ombra nell'animo, una voce dentro che mi dice continuamente: «Non va, non va». Vedo la sera passare per la piazza tanti ragazzi che tornano dal lavoro, in mezzo a gruppi d'operai tutti stanchi ma allegri, che allungano il passo, impazienti di arrivare a casa a mangiare, e parlano forte, ridendo, e battendosi sulle spalle le mani nere di carbone o bianche di calce, e penso che hanno lavorato dallo spuntar dell'alba fino a quell'ora. E con quelli tanti altri, anche più piccoli, che tutto il giorno sono stati sulle cime dei tetti, davanti alle fornaci, in mezzo alle macchine e dentro all'acqua e sottoterra, non mangiando che un po' di pane. E provo quasi vergogna, io che in tutto quel tempo non ho fatto che scarabocchiare di mala voglia quattro paginucce. Ah, sono scontento, scontento. Io vedo bene che mio padre è di malumore e vorrebbe dirmelo, ma gli rincresce e aspetta ancora. Caro padre mio, che lavori tanto. Tutto è tuo, tutto quello che mi vedo intorno in casa, tutto quello che tocco, tutto quello che mi veste e che mi ciba, tutto quello che mi ammaestra e mi diverte, tutto è frutto del tuo lavoro. Ed io non lavoro. Tutto ti è costato pensieri, privazioni, dispiaceri, fatiche, e io non fatico. Ah no, è troppo ingiusto e mi fa troppa pena. Io voglio cominciare da oggi. Voglio mettermi a studiare come Stardi, coi pugni serrati e coi denti stretti. Mettermici con tutte le forze della mia volontà e del mio cuore. Voglio vincere il sonno la sera, saltar giù presto la mattina, martellarmi il cervello senza riposo, sferzare la pigrizia senza pietà. Faticare, soffrire anche, ammalarmi, ma finire una volta di trascinare questa vitaccia fiacca e svogliata che avvilisce me e rattrista gli altri. Animo, al lavoro. Al lavoro con tutta l'anima e con tutti i nervi. Al lavoro che mi renderà il riposo dolce, i giochi piacevoli, il desinare allegro. Al lavoro che mi ridarà il buon sorriso del mio maestro e il bacio benedetto di mio padre. Il vaporino, 10 venerdì. Precossi venne a casa ieri con Garrone. Io credo che se fossero stati due figliuoli di principi non sarebbero stati accolti con più festa. Garrone era la prima volta che veniva, perché è un po' orso, e poi si vergogna di lasciarsi vedere, che è così grande e fa ancora la terza. Andammo tutti ad aprir la porta quando suonarono. Crossi non venne perché gli è finalmente arrivato il padre dall'America, dopo 6 anni. Mia madre baciò subito Precossi. Mio padre le presentò Garrone dicendo: «Ecco qui, questo non è solamente un buon ragazzo, questo è un galantuomo e un gentiluomo». Ed egli abbassò la sua grossa testa rapata, sorridendo di nascosto con me. Precossi aveva la sua medaglia ed era contento perché suo padre si è rimesso a lavorare e son 5 giorni che non beve più. Lo vuol sempre nell'officina a tenergli compagnia e pare un altro. Ci mettemmo a giocare. Io tirai fuori tutte le cose mie. Precossi rimase incantato davanti al treno della strada ferrata con la macchina che va da sé a darle la corda. Non ne aveva visto mai. Divorava con gli occhi quei vagoncini rossi e gialli. Io gli diedi la chiavetta perché giocasse. Egli si inginocchiò a giocare e non levò più la testa. Non l'avevo mai visto contento così. Sempre diceva «scusami, scusami» a ogni proposito, facendoci in là con le mani perché non fermassimo la macchina. E poi pigliava e rimetteva i vagoncini con 1000 riguardi, come se fossero di vetro. Aveva paura di appannarli col fiato e li ripuliva, guardandoli di sotto e di sopra, e sorridendo da sé. Noi, tutti in piedi, lo guardavamo. Guardavamo quel collo sottile, quelle povere orecchine che un giorno io avevo visto sanguinare, quel giacchettone con le maniche rimboccate da cui uscivano 2 braccini di malato che s'erano alzati tante volte per difendere il viso dalle percosse. Oh, in quel momento io gli avrei gettato ai piedi tutti i miei giocattoli e tutti i miei libri. Mi sarei strappato di bocca l'ultimo pezzo di pane per darlo a lui. Mi sarei spogliato per vestirlo. Mi sarei buttato in ginocchio per baciargli le mani. Almeno il treno glielo voglio dare, pensai, ma bisognava chiedere il permesso a mio padre. In quel momento mi sentii mettere un pezzetto di carta in una mano. Guardai, era scritto da mio padre col lapis, diceva: «A Precossi piace il tuo treno, egli non ha giocattoli, non ti suggerisce nulla il tuo cuore?» Subito io afferrai a 2 mani la macchina e i vagoni e gli misi ogni cosa sulle braccia, dicendogli: «Prendilo, è tuo!» Egli mi guardò, non capiva. «È tuo», dissi, «te lo regalo!» Allora egli guardò mio padre e mia madre, ancora più stupito, e mi domandò: «Ma perché?» Mio padre gli disse: «Te lo regala Enrico perché è tuo amico, perché ti vuol bene, per festeggiare la tua medaglia». Precossi domandò timidamente: «Debbo portarlo via? A casa?» «Ma sicuro!» rispondemmo tutti. Era già sull'uscio e non osava ancora andarsene. Era felice. Domandava scusa con la bocca che tremava e rideva. Garrone lo aiutò a rinvoltare il treno nel fazzoletto e, chinandosi, fece crocchiare i grissini che gli empivano le tasche. «Un giorno», mi disse Precossi, «verrai all'officina a veder mio padre a lavorare. Ti darò dei chiodi». Mia madre mise un mazzettino nell'occhiello della giacchetta a Garrone perché lo portasse alla mamma in nome suo. Garrone le disse col suo vocione «grazie», senza alzare il mento dal petto, ma gli splendeva tutta negli occhi l'anima nobile e buona. Superbia, 11 sabato. E dire che Carlo Nobis si pulisce la manica con affettazione quando Precossi lo tocca, passando. Costui ha la superbia incarnata perché suo padre è un riccone. Ma anche il padre di De Rossi è ricco. Egli vorrebbe avere un banco per sé solo, ha paura che tutti lo insudicino, guarda tutti dall'alto al basso, ha sempre un sorriso sprezzante sulle labbra. Guai a urtargli un piede quando si esce in fila a due. Per un nulla butta in viso una parola ingiuriosa o minaccia di far venire alla scuola suo padre. E sì che suo padre gli ha dato la sua brava polpetta quando trattò da straccione il figliuolo del carbonaio. Io non ho mai visto una muffa compagna. Nessuno gli parla, nessuno gli dice addio quando s'esce, non c'è un cane che gli suggerisce quando non sa la lezione. E lui non può patir nessuno e finge di disprezzar soprattutto De Rossi, perché è il primo, e Garrone perché tutti gli vogliono bene. Ma De Rossi non lo guarda neppure quanto è lungo, e Garrone, quando gli riportarono che Nobis sparlava di lui, rispose: «Ha una superbia così stupida che non merita nemmeno i miei scapaccioni». Coretti pure, un giorno che gli sorrideva con disprezzo del suo berretto di pel di gatto, gli disse: «Va un poco da De Rossi a imparare a fare il signore». Ieri si lamentò col maestro perché il calabrese gli toccò una gamba col piede. Il maestro domandò al calabrese: «L'hai fatto apposta?» «No, signore», rispose Franco. E il maestro: «Siete troppo permaloso, Nobis». E Nobis, con quella sua aria: «Lo dirò a mio padre». Allora il maestro andò in collera: «Vostro padre vi darà torto, come fece altre volte. E poi non c'è che il maestro in scuola che giudichi e punisca». Poi soggiunse con dolcezza: «Andiamo, Nobis, cambiate modi. Siate buono e cortese coi vostri compagni. Vedete, ci sono dei figliuoli d'operai e di signori, dei ricchi e dei poveri, e tutti si vogliono bene, si trattano da fratelli, come sono. Perché non fate anche voi come gli altri? Vi costerebbe così poco farvi benvolere da tutti e sareste tanto più contento voi pure». «Ebbene, non avete nulla da rispondermi?» Nobis, che era stato a sentire col suo solito sorriso sprezzante, rispose freddamente: «No, signore». «Sedete», gli disse il maestro. «Vi compiango, siete un ragazzo senza cuore». Tutto pareva finito così, ma il muratorino, che è nel primo banco, voltò la sua faccia tonda verso Nobis, che è nell'ultimo, e gli fece un muso di lepre così bello e così buffo che tutta la classe diede in una sonora risata. Il maestro lo sgridò, ma fu costretto a mettersi una mano sulla bocca per nascondere il riso. E Nobis pure fece un riso, ma di quello che non si cuoce. I feriti del lavoro, 13 lunedì. Nobis può fare il paio con Franti. Non si commossero né l'uno né l'altro questa mattina davanti allo spettacolo terribile che ci passò sotto gli occhi. Uscito dalla scuola, stavo con mio padre a guardar certi birbaccioni della seconda che si buttava in ginocchioni per terra a strofinare il ghiaccio con le mantelline e con le berrette per fargli sdruccioloni più lesti, quando vedemmo venir di in fondo alla strada una folla di gente a passo affrettato, tutti seri e come spaventati, che parlavano a voce bassa. Nel mezzo c'erano tre guardie municipali, dietro alle guardie due uomini che portavano una barella. I ragazzi accorsero da ogni parte. La folla s'avanzava verso di noi. Sulla barella c'era disteso un uomo, bianco come un cadavere, con la testa ripiegata sopra una spalla, coi capelli arruffati e insanguinati, che perdeva sangue dalla bocca e dalle orecchie. e accanto alla barella camminava una donna con un bimbo in braccio che pareva pazza e gridava di tratto in tratto: «È morto! È morto! È morto!». Dietro alla donna veniva un ragazzo che aveva la cartella sotto il braccio e singhiozzava. «Cos'è stato?» domandò mio padre. Un vicino rispose che era un muratore caduto da un quarto piano mentre lavorava. I portatori della barella si soffermarono un momento. Molti torsero il viso, inorriditi. Vidi la maestrina della penna rossa che sorreggeva la mia maestra di prima superiore, quasi svenuta. Nello stesso tempo mi sentii urtare nel gomito. Era il muratorino, pallido, che tremava da capo a piedi. Egli pensava a suo padre, certo. Anch'io ci pensai. Io sto con l'animo in pace, almeno quando sono a scuola. Io so che mio padre è a casa, seduto a tavolino, lontano da ogni pericolo. Ma quanti miei compagni pensano che i loro padri lavorano sopra un ponte altissimo o vicino alle ruote d'una macchina e che un gesto, un passo falso può costar loro la vita? Sono come tanti figliuoli di soldati che abbiano i loro padri in battaglia. Il muratorino guardava, guardava e tremava sempre più forte. E mio padre se ne accorse e gli disse: «Vattene a casa, ragazzo, va subito da tuo padre, che lo troverai sano e tranquillo, va!». Il muratorino se ne andò, voltandosi indietro a ogni passo. E intanto la folla si rimise in moto e la donna gridava, da straziar l'anima: «È morto! È morto! È morto!». «No, no, non è morto!», le dicevano da tutte le parti. Ma essa non ci badava e si strappava i capelli. Quando sentii una voce sdegnata che disse: «Tu ridi!», e vidi nello stesso tempo un uomo barbuto che guardava in faccia Franti, il quale sorrideva ancora. Allora l'uomo gli cacciò in terra il berretto con un ceffone, dicendo: «Scopriti il capo, malnato, quando passa un ferito del lavoro!». La folla era già passata tutta e si vedeva in mezzo alla strada una lunga striscia di sangue. Il prigioniero, 17, venerdì. Ah, questo è certamente il caso più strano di tutto l'anno. Mio padre mi condusse ieri mattina nei dintorni di Moncalieri a vedere una villa da prendere a pigione per l'estate prossima, perché quest'anno non andiamo più a Chieri, e si trovò che chi aveva le chiavi era un maestro, il quale fa da segretario al padrone. Egli ci fece vedere la casa e poi ci condusse nella sua camera, dove ci diede da bere. C'era sul tavolino, in mezzo ai bicchieri, un calamaio di legno di forma conica, scolpito in una maniera singolare. Vedendo che mio padre lo guardava, il maestro gli disse: «Quel calamaio lì mi è prezioso. Se sapesse, signore, la storia di quel calamaio!». E la raccontò. Anni sono, egli era maestro a Torino e andò per tutto un inverno a far lezioni ai prigionieri nelle carceri giudiziarie. Faceva lezione nella chiesa delle carceri, che è un edificio rotondo, e tutto intorno, nei muri alti e nudi, ci sono tanti finestrini quadrati chiusi da due sbarre di ferro incrociate, a ciascuno dei quali corrisponde di dentro una piccolissima cella. Egli faceva lezione passeggiando per la chiesa fredda e buia, e i suoi scolari stavano affacciati a quelle buche, coi quaderni contro le inferriate, non mostrando altro che i visi nell'ombra, dei visi sparuti e accigliati, delle barbe arruffate e grigie, degli occhi fissi, d'omicidi e di ladri. Ce n'era uno fra gli altri, al numero 78, che stava più attento di tutti e studiava molto, e guardava il maestro con gli occhi pieni di rispetto e di gratitudine. Era un giovane con la barba nera, più disgraziato che malvagio, un ebanista, il quale, in un impeto di collera, aveva scagliato una pialla contro il suo padrone, che da un pezzo lo perseguitava, e l'aveva ferito mortalmente al capo, e per questo era stato condannato a vari anni di reclusione. In 3 mesi egli aveva imparato a leggere e a scrivere, e leggeva continuamente. E quanto più imparava, tanto più pareva che diventasse buono e che fosse pentito del suo delitto. Un giorno, sul finire della lezione, egli fece cenno al maestro che si avvicinasse al finestrino, e gli annunziò, con tristezza, che la mattina dopo sarebbe partito da Torino per andare a scontare la sua pena nelle carceri di Venezia. E dettogli addio, lo pregò con voce umile e commossa che si lasciasse toccare la mano. Il maestro ritirò la mano. Era bagnata di lacrime. Dopo d'allora non lo vide più. Passarono 6 anni. Io pensavo a tutt'altro che a quel disgraziato, disse il maestro, quando ieri l'altro mattina mi vedo capitare a casa uno sconosciuto con una gran barba nera, già un po' brizzolata, vestito malamente, il quale mi dice: «È lei, signore, il maestro tale dei tali?» «Chi siete?» gli domando io. «Sono il carcerato del numero 78», mi risponde. «M'ha insegnato lei a leggere e a scrivere 6 anni fa. Se si rammenta, all'ultima lezione m'ha dato la mano. Ora ho scontato la mia pena e son qui a pregarla che mi faccia la grazia d'accettare un mio ricordo, una cosuccia che ho lavorato in prigione. La vuole accettare per mia memoria, signor maestro?» Io rimasi lì senza parola. Egli credette che non volessi accettare e mi guardò come per dire: 6 anni di patimenti non sono dunque bastati a purgarmi le mani. Ma con espressione così viva di dolore mi guardò che tesi subito la mano e presi l'oggetto. Eccolo qui. Guardammo attentamente il calamaio. Pareva stato lavorato con la punta d'un chiodo, con lunghissima pazienza. C'era su scolpita una penna attraverso a un quaderno e scritto intorno: «Al mio maestro, ricordo del numero 78, 6 anni». E sotto, in piccoli caratteri, «Studio e speranza». Il maestro non disse altro. Ce n'andammo. Ma per tutto il tragitto da Moncalieri a Torino io non potei più levarmi dal capo quel prigioniero affacciato al finestrino, quell'addio al maestro, quel povero calamaio lavorato in carcere che diceva tante cose, e lo sognai la notte e ci pensavo ancora questa mattina. Quanto lontano dall'immaginare la sorpresa che m'aspettava alla scuola. Entrato appena nel mio nuovo banco, accanto a De Rossi, e scritto il problema d'aritmetica dell'esame mensile, raccontai al mio compagno tutta la storia del prigioniero e del calamaio, e come il calamaio era fatto, con la penna attraverso al quaderno e quell'iscrizione intorno: 6 anni. De Rossi scattò a quelle parole e cominciò a guardare ora me, ora Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, che era nel banco davanti, con la schiena rivolta a noi, tutto assorto nel suo problema. «Zitto!» disse poi a bassa voce, pigliandomi per un braccio. «Non sai?» Crossi mi disse avantieri d'aver visto di sfuggita un calamaio di legno tra le mani di suo padre ritornato dall'America. «Un calamaio conico, lavorato a mano, con un quaderno e una penna. È quello! 6 anni! Egli diceva che suo padre era in America. Era invece in prigione. Crossi era piccolo al tempo del delitto, non si ricorda, sua madre lo ingannò, egli non sa nulla, non ci sfugga una sillaba di questo». Io rimasi senza parola, con gli occhi fissi su Crossi. E allora De Rossi risolvette il problema e lo passò sotto il banco a Crossi. Gli diede un foglio di carta. Gli levò di mano l'infermiere di Tata, il racconto mensile che il maestro gli aveva dato a ricopiare, per ricopiarlo lui in sua vece. Gli regalò dei pennini, gli accarezzò la spalla, mi fece promettere sul mio onore che non avrei detto nulla a nessuno. E quando uscimmo dalla scuola mi disse in fretta: «Ieri suo padre è venuto a prenderlo. Ci sarà anche questa mattina. Fa come faccio io». Uscimmo nella strada. Il padre di Crossi era là, un po' in disparte. Un uomo con la barba nera, già un po' brizzolata, vestito malamente, con un viso scolorito e pensieroso. De Rossi strinse la mano a Crossi, in modo da farsi vedere, e gli disse forte: «Arrivederci, Crossi!» E gli passò la mano sottomento. Io feci lo stesso. Ma facendo quello, De Rossi diventò color di porpora. Io pure. E il padre di Crossi ci guardò attentamente, con uno sguardo benevolo, ma in cui traluceva un'espressione di inquietudine e di sospetto che ci mise freddo nel cuore.